Bene, ora riprendiamo e concluderemo con questa lezione audio la scomposizione lessicale. Concluderemo la scomposizione lessicale. E ho richiamato l'attenzione nell'ultima parte della lezione precedente sul significante dei termini girondino, membro della pianura, montagnardo, gironda, montagna, pianura, il significante, il significato e il referente. E ho insistito sul fatto che il termine, la parola, il sintagma, il lessema giacobino si riferisce alla struttura di sociabilità politica e non agli schieramenti parlamentari, e che quindi, diciamo, noi non abbiamo una contrapposizione tra giacobini e girondini. Questa è la classificazione lessicale standard, perché Marisa Linton invece audacemente scivola anche su questa questione, rivendicando anche delle motivazioni per cui lo fa, ma la collocazione standard è il mio compito, è veicolarvi la classificazione standard della comunità scientifica su queste questioni. Giacobino non si contrappone a montagnardo, non si contrappone a membro della pianura, giacobino non si contrappone a girondino. Sono due referenti distinti dal punto di vista lessicale, sono anche due significanti distinti e hanno dei significati distinti, ma non opposti, non sono antonimi, no? E quindi questo è molto importante da capire quando affronterete lo studio dei vostri testi, dei vostri manuali, o se incrocerete testi e fonti. Quindi giacobini sono tutti quelli che hanno preso parte alla struttura del club, o in posizione leaderistica, o in posizione di quadri intermedi, o in posizione di militanti. Sono tutti comunque militanti, quelli che partecipano alle strutture di sociabilità politica, e ho richiamato nell'ultima lezione il fatto che il termine militante è un esempio di un uso di una parola che non ha riscontro nel periodo storico che noi analizziamo, cioè una parola usata nel lessico della storiografia ma non nel lessico della storia. È legittimo fare questo, è legittimo. Io vi faccio l'esempio più clamoroso della legittimità di questo uso di una parola che non appartiene al lessico della storia ma che noi la applichiamo al lessico della storiografia. L'esempio più clamoroso è la parola assolutismo. Noi definiamo assolutismo la monarchia di Luigi XVI, per esempio, e per restare nell'ambito della storia della Francia, definiamo l'assolutismo, quella parola, quel significante, absolutismo, non compare nel lessico dell'epoca. Esiste l'aggettivo assoluto, potere assoluto, eccetera, ma non compare. Gli storici a metà dell'Ottocento, storici tedeschi in particolare, hanno elaborato questa categoria per definire quel particolare tipo di organizzazione statuale con le strutture della sovranità specifica, una sovranità appunto sciolta da ogni altro legame, eccetto che da quello con Dio nel caso della monarchia assoluta francese, che è una monarchia assoluta di diritto divino. E qui c'entra il discorso appunto della sovranità, che però noi non apriamo, e che io affronto nei corsi triennali in genere. Il termine assolutismo è un termine che appartiene al lessico della storiografia e non al lessico della storia, e quindi anche il termine militante. Bene, quindi giacobini li troviamo dall'89 al sicuramente al 12 novembre 94 quando viene chiuso il club, ritroviamo nel periodo di Ettore, poi ritroveremo anche successivamente però con altri significati, perché non esisterà più il club dei Giacobini e lì vedremo la distinzione tra giacobinismo storico e giacobinismo transtorico, che è trattata molto bene da Vauvel nel suo libro proprio I Giacobini e il Giacobinismo. Vi ricordo ancora che Vauvel, proprio nel libro I Giacobini e il Giacobinismo, che è tra i testi di programma d'esame della triennale, ma se uno non ha fatto la triennale la può portare anche come testo per la magistrale, nei Giacobini e il Giacobinismo più volte Vauvel, io qui non ho sotto mano il testo perché sono tutto in dipartimento e sono confinato qua in casa, Vauvel nel testo I Giacobini e il Giacobinismo più volte richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere Giacobini, Sanculotti e Montagnardi, e lo fa dopo 200 anni di dibattito storiografico, perché il libro esce non mi ricordo adesso esattamente, ma nell'88, insomma in occasione del bicentenario. Dopo 200 anni di dibattito storiografico, Vauvel sente la necessità e lo dice esplicitamente, qui non ho il riferimento esatto alle pagine che ho diciamo in dipartimento, in delle schede cartacee che sono rimaste lì e non posso raggiungerle. Il Giacobini e il Giacobinismo dice che bisogna assolutamente distinguere perché non si sovrappongono. Bisogna distinguere i Montagnardi dai Giacobini e anche dai Robespierristi dell'anno secondo, da quelli che partecipano al Comitato di Salute Pubblica, eccetera. Quindi invita a una distinzione lessicale, consapevole evidentemente della confusione lessicale che è rimasta nella storiografia per tutto il periodo, diciamo, dalla Rivoluzione francese al bicentenario, e che molto spesso si riflette anche nei livelli manualistici e che crea una grossa difficoltà di utenza. Bene, adesso specificherò in termini lessicali il significante Sanculotto, con l'avvertenza che voi potete trovare il materiale sui Sanculotti, una bibliografia aggiornata sui Sanculotti e anche dei link per ulteriori approfondimenti, eventualmente poi vi manderò ulteriore materiale nei file testo che voi potete trovare scorrendo i vari argomenti. Bene, allora, i Sanculotti, il termine Sanculotto è polisemico. Il neologismo Sanculotto nasce nei salotti del Settecento come una plaisanterie, cioè un gioco di parole, per indicare i letterati privi di protezione. E dopo un iniziale uso diffamatorio da parte dei pubblicisti antirivoluzionari, questo termine si afferma man mano con connotazione positiva nel corso della rivoluzione, a partire dall'inverno 1791 1792. Io qui ho sotto mano una parte del mio articolo Il Movimento 5 Stelle e Sanculotti, che voi trovate nei file testo che ho messo a vostra disposizione, che ho scaricato nel tre argomenti del corso, e trovate anche un link di questo articolo uscito sulla Rivista di Politica, e che è un link che rimanda alle pubblicazioni messe in rete dalla Camera dei Deputati, che hanno, diciamo, la Camera dei Deputati mette in rete ogni mese articoli più significativi riguardanti le questioni politiche, è, diciamo, questo mio articolo che suggerisce un nesso tra il Movimento 5 Stelle e il Movimento Sanculotti, è stato messo in rete dalla Camera dei Deputati, quindi voi trovate il mio testo, trovate il link per scaricare l'articolo e poi potete trovare anche l'articolo pubblicato in altri siti integralmente. Io nella prima parte mi era stato chiesto di spiegare a un pubblico anche specialista o non specialista il significato del termine sanculotto, quindi adesso io sto leggendo questa parte che ho pubblicato come propedeutica all'analisi che poi io faccio dei punti di contatto che, a mio avviso, ed è un argomento da approfondire, esistono tra il Movimento 5 Stelle e i Sanculotti. Quindi questo termine si afferma, è polisemico e si afferma man mano con connotazione positiva nel corso della rivoluzione a partire dall'inverno 1791-92. Bene, adesso esco un attimo dalla scheda che ho qui davanti per ricordarvi che affermazioni di questo tipo possono essere fatte adesso, perché fino a una decina di anni fa invece la situazione era molto diversa riguardo alle conoscenze che noi avevamo sull'uso del termine sanculotto nel lessico della rivoluzione. C'è stato un lavoro molto importante di Sonnensker, che io vi ho indicato nella bibliografia dei Sanculotti, che voi trovate tra i file testo. Io lo accetto anche come testo d'esame, ma è un testo di 400 pagine in inglese, è abbastanza impegnativo. Vi manderò eventualmente anche delle recensioni di questo testo di Sonnensker, e Sonnensker ha ricostruito le vicende della parola sanculotto partendo dai salotti del Settecento per poi arrivare all'uso di questa parola nel lessico della Rivoluzione francese, e ricostruendo man mano la formazione di questo che poi diventerà un emblema rivoluzionario, perché il significante sanculotto, grafema se lo scrivo, fonema se lo pronuncio, il significante sanculotto, quindi la parola sanculotto, la lessia sanculotto, il sintagma sanculotto, sono tutte varie espressioni che noi possiamo usare in termini linguistici. Per questo vi rinvio al mio saggio sulla felicità, a proposito di felicità, rivoluzione francese, banca dati, che trovate anche in rete, trovate il link, ma io ve l'ho scaricato anche in formato testo, dove specifico come si possano usare tutti questi termini rispetto a queste parole dal punto di vista linguistico. Bene, diciamo, fino a una decina di anni fa, fino al lavoro di Sonnensker, la datazione era completamente diversa. Si diceva che il termine sanculotto compare per la prima volta nel lessico della rivoluzione il 20 giugno 1792, cioè siamo in piena assemblea legislativa, 20 giugno 92, è una delle giornate rivoluzionarie ed è la prova generale di quello che sarà il 10 agosto 1792. Il 20 giugno 92 vengono invase le Tuileries, la vedremo questa giornata facendo le giornate rivoluzionarie, se farò anche le giornate rivoluzionarie, vediamo qui come procede il corso, però voi trovate tutta la bibliografia sulle giornate rivoluzionarie nel file testo. Il 20 giugno 92 siamo nell'assemblea legislativa, abbiamo la prima invasione delle Tuileries, una specie di prova generale, e compare questo cartello "Vive Sanculotti". La storiografia diceva che quella volta è la prima volta in cui compare il termine. Sonnensker invece ha, diciamo, rimescolato totalmente le carte e ha proposto una nuova datazione, che è quella che io vi propongo, perché è mio compito proporvi la datazione standard e aggiornata. Chiudo.